Eravamo poc'anzi alle prese con il problema di 2M e più in particolare con quello che succede quando la previsione sperimentale dedotta da un sistema teorico viene falsificata. Siamo tutti con gli occhi attenti alla slide 133, dove possiamo vedere che gli enunciati, se parentesi H1, H2, H3, H4 e A, cioè la lunga congiunzione chiusa parentesi, allora è un condizionale che ha come antecedente la lunga congiunzione, vale a dire il sistema teorico, che forma il sistema teorico, e come seconda premessa non è. Questi due enunciati formano le premesse di un MTT, cioè di un modus tollendo tollens. La premessa numero uno è un condizionale, il cui conseguente è la previsione E, dedotta dall'antecedente, vale a dire dalla congiunzione che esprime il sistema teorico. Possiamo informalmente dire che la premessa 1 afferma che se il sistema teorico è vero, allora accadrà E. E poi guardiamo nel cielo e vediamo che E non accade, e allora scriviamo non E. Ma a questo punto ci imbattiamo nelle due premesse di un classico modus tollendo tollens. Dunque, quindi, linea orizzontale nera, che vuol dire quindi deduttivo, deduciamo che l'antecedente del condizionale nella premessa 1 è falso in simboli, non, tutto tra parentesi, la congiunzione che esprime il sistema teorico. Ecco, la conclusione dice che il sistema teorico non è vero, cioè è falso. Ma cosa succede quando è falsa una congiunzione? Per esempio, uno dice Maria è bella e Maria è intelligente. Poi scopre che questa congiunzione è falsa. Cosa vuol dire? Che tutti e due i congiunti sono falsi? Forse vuol dire che almeno una delle due cose è falsa. Se è falso che Maria è bella e intelligente, o è falso che Maria è bella, o è falso che Maria è intelligente, oppure sono anche false tutte e due. Dunque, la conclusione di questo MTT ci informa che almeno una delle ipotesi H1, H2, H3, H4 e A, e la congiunzione A, è falsa. Sappiamo poi che A è una congiunzione, quindi dire che è falsa vuol dire che almeno un pezzo di A è falso. Questa conclusione, sfortunatamente per un popperiano duro e puro, il quale può pensare che la falsificazione sia una faccenda molto semplice, questa conclusione non ci dice quale di queste ipotesi del sistema teorico è falsa. Potrebbe essere falsa proprio la legge di gravitazione H1, che era il nostro principale interesse, per così dire, era l'ipotesi che volevamo controllare, ma potrebbe anche essere falsa una delle leggi del moto H2, H3 e H4, o ancora una delle ipotesi ausiliarie comprese in A, delle ipotesi ausiliarie su come stanno le cose in cielo con Urano e con il Sole. La conclusione di MTT lascia aperta persino la possibilità che tutte le ipotesi nel sistema teorico siano false, possibilità che voglio ammetterlo con voi è piuttosto remota. Quando le previsioni dedotte da un sistema teorico vengono falsificate dai controlli sperimentali, l'unica conclusione certa che ne possiamo trarre, applicando MTT nel modo appena illustrato, è che, e qui siete nella luminosa slide 135, dove in rosso trovate, è che qualche parte del sistema teorico va eliminata. Bene, tuttavia, tale conclusione non ci consente di stabilire a quale parte del sistema teorico va addossata la colpa della falsificazione, e quindi non ci permette neppure di decidere quale parte del sistema va eliminata. Questo è il drammatico problema di 2M, che consiste nella richiesta di formulare un soddisfacente criterio per decidere quale parte del sistema teorico andrebbe eliminata in risposta alla falsificazione sperimentale di una previsione dedotta dal sistema. Duhem non risolse il suo problema. Duhem si arrese di fronte alla complessità di questo problema, sostenne che il criterio usato dagli scienziati per decidere cosa fare di fronte alla falsificazione di un sistema teorico era il bon sens, il buon senso di cui gli scienziati sarebbero evidentemente dotati. E sarà anche vero che in alcuni casi gli scienziati vedono a occhio quello che non funziona. Il povero Duhem di buon senso non ne aveva però molto, forse era sfortunato, perché rifiutò quasi tutte all'inizio del Novecento le teorie fisiche che di lì a pochi anni si sarebbero affermate come la teoria della relatività o l'atomismo. Non possiamo fargliene una colpa, molti altri scienziati lo seguivano e del resto l'evidenza era ancora incerta. Per chi fosse tremendamente curioso su come è finita la storia di Urano e del fatto che non era al posto giusto nel cielo nel momento T, cosa si falsificò, cosa si abbandonò? Beh, si abbandonò un'assunzione, un'ipotesi ausiliaria secondo la quale i pianeti del sistema solare erano quelli noti all'epoca, vale a dire Mercurio, la Terra, Venere, Pluto, Saturno, fino ad arrivare ad Urano, che era il più lontano. In realtà c'erano altri pianeti, non visibili all'epoca a occhio nudo, neanche con i telescopi dell'epoca. Uno di questi era Nettuno, che era responsabile di perturbare il moto di Urano, perché era abbastanza vicino a Urano in certi momenti dell'anno. Poi Nettuno fu visto con potenti telescopi, ma anche Nettuno cominciava a comportarsi male. E la colpa era di Plutone, che era non troppo lontano da Nettuno in certi periodi dell'anno, diciamo, del tempo, e che perturbava Nettuno. Quindi in questo caso il problema di Duhem fu risolto comprendendo, mediante l'uso di potenti strumenti osservativi, cosa c'era che non funzionava. Le cose non vanno sempre così. E noi comunque lasciamo il povero Duhem e il suo problema ai filosofi della scienza del Novecento, di questi ultimi 20 anni, che hanno proposto effettivamente diversi modi per risolvere il problema. Ne ho anche scritto da qualche parte, ma non fa parte tutto ciò di un corso introduttivo. E veniamo così al terzo problema o disputa in cui abbiamo a che fare col rapporto tra osservazione e teoria. Stiamo parlando del problema del realismo scientifico, o per meglio dire della disputa tra realismo scientifico e antirealismo. Questa disputa è una disputa sui fini della scienza, e trae origine appunto dalla distinzione tra leggi osservative e leggi teoriche. Infatti, i realisti e gli antirealisti hanno idee diverse su tre cose, tre aspetti delle leggi teoriche: il loro significato, la loro verità, il loro valore di verità e la loro conoscibilità, come vedete nella slide 137. Torniamo al punto, alla distinzione già fatta sulla distinzione tra leggi osservative e leggi teoriche. Le leggi osservative, che sono stabilite in varie discipline scientifiche, descrivono regolarità fenomeniche relative al comportamento di numerose entità osservabili, dalle galline d'allevamento agli impianti nucleari. Noi ne abbiamo contemplate di, diciamo così, di molto semplice, che veramente non possono definirsi leggi scientifiche. Per esempio, tutti i cigni sono bianchi, tutti i corvi sono neri, sono esempi didattici, diciamo così, di leggi scientifiche. Ma anche la legge di Boyle, che non è un esempio didattico e che riguarda le relazioni tra pressione, volume e temperatura dei gas. Tuttavia, diverse discipline scientifiche, e anche questo lo si è visto, comprendono anche leggi teoriche, che descrivono regolarità relative al comportamento di numerose entità non osservabili, dagli atomi ai buchi neri. Ora, Richiamata alla mente questa distinzione già illustrata tra leggi teoriche e leggi osservative, possiamo definire il realismo scientifico in maniera molto semplice, laconica, breve, poi andrà completata. E la definizione in rosso, corsivo, grossetto la vedete nella slide 139. Il realismo scientifico è una tesi sui fini della scienza, secondo la quale dovremmo credere non solo a quello che la scienza ci dice sulle regolarità fenomeniche, ma anche a quello che ci dice circa le realtà inosservabili. Insomma, secondo il realismo scientifico, il fine della scienza è la conquista della verità non solo sui fenomeni, ma anche sulla realtà che è sottostante ai fenomeni e non può essere direttamente osservata. Il realismo scientifico è dunque una visione ambiziosa dei fini della scienza. Noi possiamo precisare questa tesi del realismo scientifico in vari modi. Per esempio, uno è suggerito nella slide 139, possiamo affermare che secondo il realismo scientifico dovremmo credere che gli oggetti non osservabili postulati dalle nostre migliori teorie scientifiche esistano davvero e che le leggi teoriche che li descrivono siano vere o almeno approssimativamente vere. Questa formulazione è già più precisa della prima perché distingue tra il riferimento dei concetti, dei termini teorici e la verità delle teorie. Dire che, e poi fa anche un'osservazione interessante sulle nostre migliori teorie scientifiche. Nessun realista è così sciocco da pensare che dovremmo credere nell'esistenza dei termini che compaiono in qualunque teoria scientifica. Per esempio, la teoria del calore, prima dell'emergere della teoria fenomenica del calore, poi della teoria cinetica del calore, immaginava che il calore fosse un fluido, chiamato flogisto, e che questo fluido sottile e invisibile passasse da un corpo all'altro, per cui i corpi freddi riscaldavano quelli caldi emettendo questo flogisto. Beh, oggi sappiamo che il flogisto non esiste, però la teoria del flogisto non era una cattivissima teoria, spiegava molti fenomeni. E all'epoca gli scienziati credevano nell'esistenza del flogisto ed erano autorizzati a farlo dal successo empirico di questa teoria. Oggi non ci crediamo più. Quindi quello che dovremmo credere, secondo i realisti scientifici, è che i termini delle nostre migliori teorie, quelle che hanno superato severi controlli, si riferiscono a qualcosa che c'è lì fuori. Per esempio, atomo, elettrone, protone, nessuno li prenderà mai in mano. Non puoi prendere un atomo in mano e dire: ah, che bellino questo atomo. Guarda, guarda, nel protone il nucleo è fatto di protoni e guarda, neutroni, e poi gli girano. No, questo non è possibile. Solo l'occhio della teoria postula queste cose, ma la teoria atomica spiega talmente tanti fenomeni che noi dovremmo credere nell'esistenza degli atomi, degli elettroni e dei protoni. Fino a una ventina di anni fa, la teoria dei quark, secondo cui anche le particelle più piccole, come gli elettroni e i protoni, sono fatte di quark, aveva uno stato scientifico dubbio. Alcuni scienziati l'avevano avanzata e ci credevano, altri meno. Un realista scientifico non era 20 anni fa obbligato a credere nell'esistenza dei quark. Forse oggi è tenuto a crederci perché le conferme sono arrivate numerose. Oltre al riferimento dei termini teorici, un realista scientifico deve credere che le teorie migliori, quelle maggiormente controllate, che hanno superato i più severi controlli sperimentali, siano vere o almeno approssimativamente vere. Ho messo quest'ultima qualificazione che non tutti i filosofi della scienza accetterebbero per recepire una delle lezioni più importanti di Karl Popper sul fatto che mirare e puntare alla verità può talvolta significare semplicemente puntare alla verità approssimata. Nella slide 140 troviamo alcuni famosi filosofi della scienza realisti come Popper, l'americano Putnam, che si chiama Hillary, molti pensavano fosse una signora, ma Hillary è un nome maschile, Ilario, e poi il finlandese Ilkka Niiniluoto, che ammiro molto e che anche è stato il mio maestro quando studiavo a Helsinki e mi ha insegnato tante cose sul realismo scientifico, la verosimilitudine. Nella prossima lezione ci occuperemo degli ingredienti del realismo scientifico. Lo formuleremo meglio e vedremo che è la combinazione di tre diversi ingredienti.